Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di sicurezza stradale nel periodo invernale. Lo sapete, lo scorso fine settimana è cambiata l'ora, quindi c'è chi è più contento, dice magari quando mi alzo al mattino è un pochettino più chiaro, però chiaramente diventa buio prima. E lo sappiamo, in autunno e in inverno le giornate si accorciano comunque, fa buio appunto prima, come stavo dicendo, e quando fa buio il rischio di un incidente aumenta notevolmente. Si dice che di notte triplichi addirittura rispetto al giorno. Allora oggi vogliamo vedere con i nostri ospiti come aumentare in modo significativo la propria sicurezza, ma anche quella degli altri, e soprattutto poi vedremo anche come preparare al meglio i nostri veicoli. E quando dico veicoli intendo tutto: biciclette, monopattini, evidentemente le automobili, gli scooter, insomma come prepararli per la stagione invernale. Allora ringrazio da subito Barbara Fantini, responsabile dei corsi e della sicurezza stradale del TCS, per essere qui con noi oggi. Buongiorno Barbara.
Buongiorno Carlotta, buongiorno agli ascoltatori.
E anche Mattia Dadalta, addetto alla prevenzione per il servizio comunicazione della polizia cantonale ed è anche formatore sempre,
esatto,
per
buongiorno.
La polizia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, come dicevamo Barbara, in autunno le giornate si accorciano ed è provato statisticamente. C'è anche la SUVA che ha fatto tutta una serie di test. Ci sono molti più incidenti e il rischio è addirittura un terzo di notte rispetto al giorno, come stavo dicendo.
Sì, è proprio il 30% in più il rischio degli incidenti nella notte o comunque con il buio. Proprio perché è chiaramente più difficile farsi vedere, cioè la gente più che altro non pensa veramente al farsi vedere, dà probabilmente anche molto per scontato che è sempre responsabilità del prossimo accorgersi che io ci sono. E quindi è qui che noi cerchiamo un po' di modificare questo pensiero dando degli strumenti da mettere in atto proprio per potersi rendere più visibili, anche più consapevoli dell'assumersi la propria responsabilità e quindi rischiare anche meno. Quindi da quello che sono i pedoni ai mezzi, appunto dalla bicicletta, tutto quello che circola comunque su strada, senza trascurare anche il pensiero di quando si va anche a passeggio con un animale, quindi anche il rendere visibile in questo senso l'amico a quattro zampe chiaramente protegge tutti da quello che può essere poi un incidente, ecco.
Ha ragione Barbara in quello che dice, perché se noi pensiamo a un conducente d'automobile che quando si mette alla guida del proprio veicolo o di un motoveicolo o di quel che è un veicolo a motore accende le luci, anche noi in qualità di pedoni, di ciclisti, di magari noi che utilizziamo monopattini elettrici eccetera eccetera, dobbiamo avere il nostro veicolo equipaggiato. E quindi equipaggiato si intende che se circolo di notte al crepuscolo con una luce che sia questa accesa, ma non solamente il veicolo deve essere equipaggiato, ma anche la persona stessa. E quindi per circolare, camminare di notte in tutta sicurezza bisogna usare degli indumenti, anche perché se noi indossiamo dei vestiti scuri dobbiamo considerare di essere visibili solamente a partire da 25 metri. Se poi indossiamo dei vestiti chiari la visibilità ci aumenta di 40, se utilizziamo questi vestiti rifrangenti, quindi con materiale che riflette, noi riusciamo ad essere visti fino a 140 metri. Insomma, abbiamo 100 metri
di margine.
Di margine, che questi 100 metri fanno una grande differenza per farci vedere e per essere visti e di conseguenza per salvarci anche magari in certe situazioni.
Certo, piacevoli. Quindi ognuno ha la propria responsabilità, non si può dare sempre solo la colpa agli automobilisti,
no,
ai guidatori, eccetera. Insomma, tutti devono rendere rendersi comunque anche visibili e sottostare alle norme di sicurezza.
C'è questa tendenza, no, è d'inverno, già se ci osserviamo noi adesso qui all'interno dello studio, il bianco, il giallo, i colori chiari, non ne vedo in giro, si ha già la tendenza a vestirsi noi stessi molto più scuri, quindi è proprio quello che mettere dei piccoli dettagli, non è che uno deve andare in giro completamente ricoperto di materiale riflettente, sono dei piccoli, dei punti che sono già sufficienti per dare quel punto di luce e far rendere conto che c'è qualcosa. Non peraltro anche le divisorie sulle strade sono comunque anche munite di rifrangenti, le biciclette solitamente hanno già dei rifrangenti, poi tante volte vengono tolti e anche sono quei piccoli segnali che permettono di rendersi maggiormente visibili.
Anche perché in commercio si trovano poi anche delle polsiere, delle cavigliere, degli elementi che si possono applicare anche sopra gli indumenti proprio per rendersi visibili, oppure, ecco, adesso poi lo diremo, c'è una campagna proprio volta a questo senso, vengono dati diversi indumenti. Oggi mi avete proprio portato per poterlo vedere un bellissimo berretto, in apparenza sembra nero,
sembra nero,
anzi un po' con del bianco che si intreccia. In realtà la parte più chiara di questo berretto è catarifrangente, quindi se io adesso lo indossassi al buio di notte, poi i fari mi illuminano e si vede la testa bella bianca.
Ma ed è proprio così, a me è capitato di circolare di notte e vedere sul marciapiede proprio una luce forte, dico ma che cos'è? Ed era questa persona che indossava una di quelle giacche fatta interamente di materiale rifrangente. E dici wow, ma te ne accorgi proprio subito, quindi questa è una grande sicurezza. E noi invitiamo tutti, insomma, sia di giorno che di notte, ad indossare almeno un qualcosa di questo materiale, insomma.
Ecco, Vittorio ci scrive: io abito in un paese dove fuori dall'abitato non c'è tanta illuminazione, quante volte ho incontrato dei ciclisti vestiti completamente di nero e li ho davvero visti all'ultimo momento.
Questa è la prova, Vittorio ha effettivamente ragione, perché anche in bicicletta, lo ricordiamo, di notte la luce sulla bicicletta muscolare, adesso suppongo che era una bicicletta muscolare, la luce è obbligatoria, sia quella davanti che quella dietro, bianca davanti, rossa dietro, obbligatoria, deve essere accesa e soprattutto deve essere fissa, perché ancora troppo spesso si vedono ciclisti che circolano con queste luci accese, bellissime, però a intermittenza. Ecco, la luce intermittente sulla bicicletta no, deve essere per legge fissa.
Beh, a questo punto mi sorge subito la domanda: ma è stata premontata sulla bicicletta, acquistata questa luce intermittente, oppure sceglie il ciclista in questione
è già capitato
mettere
di
proprio quella?
Sì, no, è già capitato di trovare dei modelli di biciclette che hanno già una luce installata, preinstallata. Chiaro è che ogni persona è responsabile, quindi un conducente è responsabile del mezzo che conduce, quindi un ciclista è responsabile della sua bicicletta e deve sapere che se circola di notte deve avere una luce fissa. Quindi se mettiamo il caso, adesso la sparo perché non so se ci sono delle biciclette ancora oggi che hanno preinstallate delle luci intermittenti, ma se fosse questo il caso, lui deve sapere che no, quella non funziona, quindi dovrà acquistarne una fissa. Poi però, a parte che oggi queste luci hanno più modalità, no? Hanno la modalità fissa, quella intermittenza, la puoi utilizzare intermittenza, ma non se stai conducendo la bicicletta.
Beh, è importante comunque conoscere queste cose, perché come si dice sempre, la legge non ammette ignoranza, non si può dire io non lo sapevo.
Esatto, è proprio quello, sia che noi acquistiamo una bicicletta adesso, un qualsiasi mezzo, e lo utilizziamo sul nostro territorio, chiaramente questo mezzo deve essere adeguato, idoneo, omologato per quello che è la circolazione in Svizzera. Quindi anche qui, chiaramente, se questa bicicletta o questo mezzo può essere non idoneo per il nostro territorio, ma lo potrebbe essere per un altro. Quindi è qui che poi, come dicevi prima Carlotta, È proprio qui che è la nostra responsabilità di nuovo informarci e adeguarci a quello che sono le nostre normative, proprio per... Che poi qui si parla di illuminazione, cioè non è che una luce che diciamo blinca ci dà più visibilità, è un bene per noi, non è...
Allora ricordiamo subito i numeri di telefono, così se qualcuno volesse approfittare della vostra presenza proprio per sciogliere qualche dubbio, fare le domande, chiedere quello
volentieri.
Che non è tanto chiaro, lo può fare immediatamente. Se volete chiamare, il numero è lo 0848 030808. Se invece volete spedirci il vostro messaggino WhatsApp, lo fate allo 076 321 11 13. Abbiamo detto, Mattia D'Adalta, delle biciclette, sì. C'è ultimamente anche il grande problema, tra virgolette, dei monopattini, perché è sempre tutto un po' nebuloso, la gente non sa. Cominciamo a dire, innanzitutto la legge è cambiata, devono essere muniti di luce.
Devono essere muniti di luce davanti e dietro, anche in questo caso fissa. Perché la legge lo dice che per i veicoli elettrici, quindi anche un monopattino elettrico, deve avere una luce bianca davanti e rossa dietro. Non finirò mai di dirlo,
non
perché
intermittente.
Alcune volte capita che le vedi arancioni un po' così, no, bianca davanti e rossa dietro, fissa. E per la sicurezza chiaramente di tutti. Quello che diceva Barbara, e adesso tu Carlotta hai chiesto anche per i monopattini, è vero, ci sono magari dei monopattini che qui vengono venduti sopra una certa potenza, con delle ruote differenti, con un manubrio diverso, con delle luci stratosferiche, con delle lucine sotto, ecco. Questo da noi su suolo pubblico non può essere utilizzato, magari da altre parti, forse,
in un qualche parte del mondo,
da qualche altra parte del mondo magari sì, su suolo privato certamente, perché su suolo privato ognuno è responsabile per se stesso, ma su suolo pubblico no. Quindi noi dobbiamo veramente conoscere e prestare attenzione, perché poi ti puoi trovare in strada e
esatto,
quindi situazioni non molto piacevoli.
Se comunque acquisto un monopattino che non è dotato di luce, oppure se ne ho uno vecchio e non la possiede ancora, adesso le vendono, si possono fissare sul...
Certo.
Sì, sul manubrio, del manubrio. Comunque, l'importante è averla. E se non erro, toglimi il dubbio, vanno accese anche di giorno quelle dei monopattini?
Vanno accese,
giusto?
Anche di giorno, sì, perché i veicoli elettrici, quindi
tutti
parliamo anche delle biciclette
elettrici.
Elettriche, devono avere le luci accese anche di giorno, e la trovo una bellissima cosa, perché pure di giorno ti permette di comunque essere visto. Il troppo non è mai troppo,
cioè, no, qui il troppo non storpia,
non esiste qui, il troppo effettivamente, giustamente come dici tu Barbara, non storpia, perché è un elemento in più per permetterci di essere tutti più sicuri.
Un'ascoltatrice ci dice: vivo in un paese poco illuminato, per uscire con i miei cani indosso un gilet che è obbligatorio avere, quello che è obbligatorio avere in auto, costa poco, salva la vita, e poi anche ai cani metto il collare LED.
Bravissima. Bella questa cosa, sì. Del collare LED, perché ne vedo, io ho 3 chihuahua, loro no, vabbè, no, sono cani.
Quelli già non li vedi neanche.
No, loro sono piccolini, però bella questa cosa del collare LED. Dovrò pensarci, perché adesso io li metto sulla pettorina, che ha comunque degli elementi refrangenti, anche il collare LED, quello ti fa vedere proprio
tra bene. L'altro, un altro ascoltatore, Rocco, sì? Ci manda la fotografia di un gilet che in realtà sembra una pettorina fatta come di elastici, con, non capisco se è sulla schiena o sullo sterno, tutte delle lucine, e dice: il mio gilet è pieno di lucine per i miei tragitti serali in bicicletta.
Ah sì, bello, è bello, perché è un po' come la pettorina
dei bambini per andare
durante l'educazione stradale,
a scuola.
Esatto, ma diciamo che una forma, piuttosto che se è un gilet, se è una pettorina, se è un quello poco importa. È importante che sia di quel bel colore, lì lo vediamo è un colore giallo, e che contenga, sì, tutti quegli elementi rifrangenti, perché sono poi quelli che ci permettono di essere visti da lontano.
Ma se pensiamo anche agli operai che operano sulle strade,
assolutamente c'è
hanno sempre
di indossare
il doppio elemento, certo. Quindi il fluorescente giallo arancione, che già quello dà una visibilità, e quello sicuramente per il giorno, quindi per la luce del giorno fluorescente, e poi per quando arriva il brunire della giornata con l'effetto poi del faro, quindi l'effetto catarifrangente.
E poi noi adesso lo diciamo così, no? Ed è un messaggio molto importante questo, però non c'è come vederlo. Io ricordo quando andavo nelle scuole a insegnare ai bambini come attraversare la strada, come ci si comporta sul marciapiede, eccetera eccetera, mostravo, ma lo mostravo anche agli adulti, un video dove si vedevano 5 persone tutte vestite di scuola, e tu praticamente quella che non indossava nulla di catarifrangente la vedevi praticamente a ridosso della telecamera.
Certo.
E vederla a ridosso della telecamera significa troppo, troppo tardi. Chi indossava un qualcosa di chiaro, nel, non lo so, che poteva essere un polsino, lo vedevi un poco più distante, ma a un certo momento quello che era proprio, no, equipaggiato in modo ottimale, beh, quello lo vedevi molto molto
spiccava,
distante.
Si illuminava.
Beh, a questo punto, Mattia, vogliamo spiegare anche come comunque l'essere visto dà all'eventuale conducente di un'automobile anche secondi cruciali, sono importantissimi. L'accorgersi, vedere prima, quindi poter reagire prima, frenare prima, è cruciale.
È cruciale, certamente. Diciamo che tutti e due hanno la responsabilità. Io in qualità di pedone voglio attraversare la strada sulle strisce pedonali, anch'io ho la mia responsabilità, perché noi lo insegniamo ai bambini. Prima di attraversare la strada devo guardare da una parte all'altra, ascoltare bene, e soprattutto una cosa fondamentale che serve a tutti sempre, a qualsiasi età, è aspettare che la macchina sia ferma.
Ruote fermi,
ancora recentemente è successo che abbiamo visto, c'è il video della telecamera, una persona voleva attraversare la strada, si è fermata, ha guardato, ma non ha aspettato che la macchina si fermasse, dando per scontato che il conducente del veicolo l'avesse visto, e quindi c'è stato l'investimento. Di conseguenza, chi guida un mezzo a motore, un veicolo a motore, deve essere concentrato in prossimità magari di un passaggio pedonale, osservare oltre che la segnaletica orizzontale anche quella verticale, quindi il famoso cartello che ci dice lì c'è un passaggio pedonale, non vedo nessuno, rallento comunque, perché è una sicurezza in più che potrebbe determinare un qualcosa.
Assolutamente.
Quindi... sì, sono assolutamente secondi e cruciali, attenzione sempre alta.
Magari c'è appunto da tenere in considerazione che con una velocità di 50 km orari, che è quasi un po' la maggior parte delle nostre strade comunali, sì, o comunque strade che percorriamo, servono 28 metri per,
certo,
potersi arrestare. Quindi se io davanti a me Mattia vestito completamente di scuro e non lo vedo, abbiamo detto che la visibilità è di 25 metri, se io ci metto 28 metri a fermarmi, Mattia,
non c'è più niente da fare,
è troppo tardi, insomma.
Un ascoltatore ritorna sulla luce intermittente, non, sì, so se magari non ci aveva sentito dall'inizio, però ribadiamo il concetto. Lui dice: la legge dice appunto che le luci sulle bici devono essere fisse, però io da ciclista dico che quelle intermittenti attirano molto di più l'attenzione sia di giorno che di notte. Non per niente la stragrande maggioranza dei ciclisti usa appunto le luci intermittenti.
Ha ragione, è vero. Ieri sera portavo fuori, ho detto, i miei 3 chihuahua, passeggiavamo con i cani, e difatti è passato un ciclista, indossava la luce addirittura sul casco e nemmeno sulla bicicletta, e l'aveva intermittenza. È chiaro che lo vedi, perché vedi sta luce che ti fa praticamente come una discoteca, ma è proprio quel fare tipo di discoteca che può creare un pericolo, quello,
certo,
perché ti praticamente
suscita
è come
una
un flash,
distrazione differente nell'autista,
è come un flash, no? Quando ti fai il flash con la foto, gli occhi gli chiudi, è quello che non funziona. Tu vedi questa intermittenza, ti viene da chiudere gli occhi, se sei in macchina e chiudi gli occhi vedi buio ed è pericoloso.
Un'ascoltatrice ci scrive: beh, mi rendo conto che per me guidare al buio e magari in una giornata come quella di ieri con la pioggia è molto più difficile e mi richiede molta più concentrazione. E chiede: esistono degli stratagemmi per facilitare all'automobilista la guida di notte?
ma magari mi permetto un po' di tornare qui, andiamo più nell'argomento un po' di quello che facciamo durante i nostri corsi di guida sicura. Sicuramente il fatto già dell'avere la consapevolezza che quello è un punto difficile che per parecchie persone, soprattutto magari un po' anche con l'avanzare dell'età, la sera con le luci e quant'altro, si fa più fatica. Allora, se si può evitare di spostarsi, tanto meglio. È sempre comunque raccomandato una visita da uno specialista per quello che sono gli occhi, eventualmente l'ausilio di un occhiale. Adesso ci sono anche questi nuovi sistemi che può essere la polarizzazione, piuttosto che, adesso non me ne vogliano gli ottici, non me ne intendo per niente, però insomma ci possono essere degli ausili che possono sicuramente aiutare. Tra l'insicurezza e il mettermi alla guida, sicuramente è meglio rinunciare, perché a quel punto anche il dire vado da A verso B, però vado unicamente 30 perché la visibilità non è buona, non mi fido, ho paura, rischi ancora di diventare un pericolo ulteriore per qualcun altro, perché magari c'è qualcuno dietro che non ha pazienza, azzarda un sorpasso e non, dopo appunto si ritorna di nuovo all'inevitabile. Quindi se qualcuno ha la possibilità veramente, piuttosto di dire rinuncio o mi faccio venire a prendere, e però si mantiene in sicurezza e soprattutto anche non metto in pericolo il prossimo.
E sai che qui colgo spunto per dire anche questa cosa: in un caso di pioggia proprio forte, no? Noi circoliamo, vediamo magari 50, non è detto, anzi non è imperativo, che in un caso di pioggia con un segnale di velocità che mi dice vai a 50 io debba per forza circolare a 50, perché la mia velocità, il mio circolare deve essere adattato alla condizione attuale. Quindi l'unica cosa che posso io consigliare, vabbè, se si sente sicura, però cerca diciamo così dei consigli, ecco, se piove che viene giù proprio importante, adattiamo la velocità al contesto, nel senso che tutti dovrebbero fare questa roba qui. Poi è vero, se poi invece la persona si sente insicura, allora è meglio per la sua sicurezza, come quella, per
e quella
altri,
degli altri,
non mettersi alla guida e magari utilizzare un mezzo pubblico laddove,
esatto, dove è possibile.
Beh,
è possibile.
Poi tra poco parleremo anche di come attrezzare la nostra macchina al meglio per l'inverno. Forse vale la pena prima, in tempi non sospetti, assicurarsi che tutto funzioni perfettamente, certo. Perché poi in giornate tipo quella di ieri ci si trova magari che non vengono sbrinati a dovere i vetri, o si appannano perché non funziona bene la reazione e non si vede più niente, o non si sa bene come impostare i gradi e tutto si appanna. Quindi ecco, forse prima di mettersi alla guida.
E da qui anche l'importanza poi di conoscere il proprio mezzo.
Certo.
Perché non c'è cosa migliore che conoscere. Cioè, quando tu vai a comprare una macchina nuova è bello, no? Perché il consulente arriva e ti fa vedere, ah, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro, ma nella pratica poi lo so utilizzare. Poi soprattutto, ma ne avete anche parlato nelle scorse puntate, ci sono tutti questi mezzi, no? Automatici, eccetera, eccetera. Uno deve conoscere.
Certo.
Quindi deve conoscere magari anche tutti quei trucchi o stratagemmi che bisogna utilizzare quando piove, in galleria, cosa faccio?
Esattamente, ma è semplicemente il fatto che l'aria condizionata non va utilizzata unicamente in estate per trovare refrigerio, ma l'aria condizionata è veramente un tassello molto molto importante in inverno, non per avere freddo, non per riscaldarsi, ma perché toglie quella che è l'umidità ed evita proprio che i vetri si appannino anche quando si entra in una galleria. Quindi qui parliamo quasi più di trucchetti.
Sì, no, sono trucchetti, ma sono fondamentali, anche perché una volta l'aria condizionata l'accendevi con un bottoncino clic clac, adesso abbiamo tutti dei sistemi un pelino più avanzati che magari per entrare nel pannello dell'aria condizionata devi fare magari due passaggi in più rispetto a quello che era il semplice clic clac, che anche lì bisogna prestare attenzione. Se conosco il mezzo, che lo so utilizzare, so magari impostarlo già prima e non magari durante la guida, perché se poi lo imposto durante la guida distolgo lo sguardo dalla carreggiata per rivolgerlo all'apparecchio e quindi anche lì la mia sicurezza viene meno come quella degli altri conducenti della strada. Quindi insomma, conoscendo il proprio mezzo e preparandosi per tempo, Startac.
Segnaliamo che Barbara esiste proprio una campagna, si chiama Made Visible, quindi se qualcuno fosse interessato può entrare in internet, guardarla, si possono fare anche volendo, ci sono pubblicizzati degli indumenti che servono proprio a questo scopo.
Sì, allora di vestiti rifrangenti se ne trovano in commercio parecchi. Made Visible, che è una campagna proprio sovvenzionata anche da parte del Fondo Nazionale di Sicurezza Stradale, ha proprio un suo shop dove si trovano all'interno tutti questi vestiti. Però settimana prossima, Carlotta e anche cari ascoltatori, il 6 di novembre si terrà di nuovo la consueta giornata dedicata alla luce, quindi si chiama proprio giornata della luce.
Giornata della luce
nel mese di novembre.
Bella.
Però in questo senso cercheremo di portare un po' di luce, Mattia.
Noi ci saremo.
Dov'è che saremo?
Saremo alla Migros di Sant'Antonino, nella mall della Migros di Sant'Antonino.
Davanti alla pasticceria.
Davanti alla pasticceria saremo lì ad accogliere tutti voi, perché insomma l'invito è veramente aperto a tutti perché è gratuito. Ci saremo noi, ci sarete voi. Sarà un momento bello quello, perché si potranno provare ad indossare questi indumenti di materiale ad alta visibilità e vedere.
Esatto.
Effettivamente vedere se in un contesto di buio con una luce rifletto.
Andremo a simulare quello che è proprio questa situazione che può succedere per strada, quindi indossando, Carlotta, se vorrai venire con la
mia
tua
cuffia
lì, con un telo e con tutta la giusta attrezzatura, si potrà fare la fotografia a te con la tua cuffia e vedrai proprio l'effetto che questa cuffia fa su strada.
Quindi è possibile testare i propri indumenti.
Ci saranno tantissimi gadget comunque chiaramente a disposizione di grandi e piccini, quindi ecco, diciamo che noi adesso sono diversi anni che facciamo appunto questa giornata in collaborazione come TCS e con la Polizia Cantonale come campagna preventiva su quello che è la visibilità, oltre a tutte altre occorrenze che
certo, perché noi cerchiamo
assieme
di fare la nostra parte. Vi invitiamo per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, però tante volte toccare con mano, essere lì, vedere il risultato dei test e in questo caso provare proprio i propri indumenti, vedere se sono adeguati, se riflettono,
esatto.
Oltre che interessante e comunque sicuramente anche molto divertente. Quindi lo ricordiamo, 6 novembre al centro Migros di Sant'Antonino e sono lì sia gli addetti del TCS che alcuni collaboratori della Polizia Cantonale, tutta la giornata a vostra disposizione. Noi ci ascoltiamo Iris e poi parliamo di come invece equipaggiare le nostre automobili. Torniamo in studio a parlare di sicurezza stradale. Oggi per farlo abbiamo invitato Barbara Fantini, che è responsabile dei corsi e sicurezza stradale del TCS, e Mattia Dadalt, che è addetto alla prevenzione per il servizio comunicazione ed è anche formatore della Polizia Cantonale. Abbiamo appunto fatto questa prima mezz'ora dedicata anche a promuovere la giornata della luce, abbiamo parlato di come è importante rendersi visibili. La responsabilità sta da tutte le due parti, quindi chiaramente i conducenti devono prestare massima attenzione, ma anche chi viaggia in scooter, bicicletta, monopattino, chi a piedi, magari anche con i propri animali. Abbiamo sentito questa ascoltatrice,
esatto,
che diceva: io proteggo anche i miei animali mettendo una pettorina, un collarino che li rende belli visibili. È assolutamente importante. Ma siccome stavamo dicendo che l'inverno cambia un po' tutti i giochi in strada, non solamente per quello che riguarda il buio e la visibilità, ma anche per quello che è il manto stradale,
certo.
Senza parlare adesso di neve, di pioggia per forza, ma già anche adesso alla mattina il manto è più freddo, spesso è bagnato, e quindi il primo grande consiglio: non dedichiamo come gli altri anni una puntata intera al cambio degli pneumatici, perché lo facciamo sempre e sicuramente nel nostro podcast potete trovare delle puntate interamente dedicate a quello. È sempre interessante tornare ad ascoltare qualche consiglio in caso di dubbio, ma comunque ripetiamo, Mattia, soprattutto perché sono importanti. Nel nostro paese, in Svizzera, non sono obbligatori, sono caldamente raccomandati.
Noi lo diciamo sempre, ciò che non è obbligatorio noi diciamo che è fortemente consigliato, perché mi piace proprio sottolineare che tutto fa sicurezza, che non è mai troppo. Qui perché mi sono segnato qualche appunto, anche Barbara a qualche appunto se l'è segnato, e lei ha scritto una bella cosa che la leggo proprio adesso: gli pneumatici sono l'unico punto di contatto tra il veicolo e la strada. Guarda che questa cosa che hai scritto, Barbara, è proprio, hai capito, una sacrosanta verità, perché lo pneumatico ci tiene lì, ci tiene lì la macchina in sicurezza, e lo dobbiamo adattare a seconda non del tempo, perché c'è la neve, perché piove, ma lo dobbiamo adattare in base alla temperatura. Esatto. Tu l'hai detto bene, Carlotta, adesso la mattina quando ti alzi, quando ci alziamo, è freddo.
Si comincia già a dover fra un po' a grattare i vetri, quindi vuol dire che le temperature scendono.
Le temperature scendono. E quando è che dobbiamo cambiare gli pneumatici per la nostra sicurezza e la sicurezza degli altri conducenti della strada? Quando le temperature scendono al di sotto dei 7 gradi.
Esatto.
Non è che mi scendono al di sotto dei 7 gradi solamente quando piove, quando nevica, perché ci sono magari delle bellissime giornate di sole, Barbara.
Esattamente.
Diciamolo.
Ma infatti qui non è che si dice, non è che ti devi armare, Mattia, del termometro ogni giorno, uscire a guardare quanti gradi sono. C'è un po' un sempre per il buon, diciamo, il galateo, no? Chiamiamolo così, il galateo della circolazione
o del buon conducente.
Del buon conducente,
dai,
esattamente. Dice un po' questa regola che von O, prendo dal tedesco, von O bis O. E cosa sta, Carlotta? Da ottobre fino a Ostern, che sarebbe Pasqua. Quindi, ok, oggi è il 30 di ottobre, abbiamo ancora un giorno. No, vabbè, assolutamente. È chiaro che prevenire, anche in questo caso, è meglio che curare. Si ripete sempre appunto col fatto che non è obbligatorio, nessuno mette comunque dei paletti in questo senso, assolutamente. È a favore chiaramente anche del conducente stesso il fatto del non diventare un ostacolo eventualmente per il prossimo, perché quello chiaramente lo si vuole evitare.
Ecco, una volta erroneamente le chiamavano le gomme da neve, ormai questo nome è stato tolto da un pezzo, sono gli pneumatici invernali, e non bisogna pensare solamente appunto, come dicevamo, alla neve, ma servono per tutto l'inverno.
Perché sono fatte di un certo materiale che aderisce meglio alla strada rispetto agli pneumatici che vengono utilizzati con temperature più elevate, quindi diciamo gli pneumatici estivi. Da considerare una cosa importantissima quando noi cambiamo, sostituiamo i nostri pneumatici, è difficile dire
pneumatici.
Pneumatici, è difficile, che c'è uno spessore di profondità del battistrada minimo da dover avere sui nostri pneumatici, che
sia quelli estivi che quelli invernali.
Assolutamente.
Comunque,
allora, noi consigliamo assolutamente 4 mm è il massimo
per l'inverno.
Per l'inverno. Legale, Barbara, test. Legale, quant'è? 1 e
1,6.
Lo sa.
Promossa.
Sì,
promossa.
Tra l'altro lo raccontiamo tutte le volte, perché c'è sempre chi non lo conosce, il famoso test della monetina.
Sì. Esattamente. Allora, sono andata a ricercare per essere assolutamente sicura il 4 mm, anche qui. Oltre al termometro non serve neanche ci sono questi attrezzi apposta, no? Per misurare il battistrada, ma chi non ce l'avesse può semplicemente prendere un 2 franchi, una moneta da 2 franchi, dove c'è la nostra Elvezia messa su un piedistallo, quelli sono 4 mm, quindi mettendo la moneta nel battistrada del 2 franchi, se lo pneumatico arriva dove c'è la riga, va bene. Se avanza, vuol dire che lo pneumatico non è più in quello che è la misura raccomandata. ancora a norma, perché appunto l'1,6 è quello che dice la legge, diciamo. E anche qui ripetiamo, si va a speculare, quello che diceva anche Mattia prima, gli pneumatici sono quelli che toccano a terra, e poi si parla di centimetri, però quei centimetri ci permettono comunque anche qui di mantenere l'aderenza al tratto stradale per metri e metri e metri, quindi adattare sicuramente cosa dobbiamo fare, quindi sicuramente dovremo adattare già quello che è la nostra velocità in curva, perché la lastra di ghiaccio non ti mette il cartello e ti dice sono qui,
no.
Siamo noi che dobbiamo prevenire, e quindi che poi non è neanche solamente il ghiaccio, ma può essere la pozzanghera e anche semplicemente le foglie. Adesso tutte le foglie che cadono, anche queste possono rendere l'asfalto sdrucciolevole.
Qualcuno ci scrive: sono un meccanico, mi raccomando, raccomandate di non aspettare sempre l'annuncio della neve per venire a chiedere l'appuntamento, perché poi non riusciamo a soddisfare tutti quanti. Cambiate le gomme per tempo. Poi qualcuno ci scrive: appunto, già cambiate, come tutti gli anni io mi organizzo. Qualcuno ci chiede: ma per le gomme invernali conta anche l'età dello pneumatico?
Diciamo di sì, perché è un po', ci saremmo arrivati anche dopo, ma anticipiamo la cosa. Magari noi alcune volte acquistiamo degli pneumatici magari già utilizzati, bisogna prestare attenzione all'anno di fabbrica dello pneumatico.
Sì, perché allora solitamente
c'è la data, no?
Sì, allora sullo pneumatico c'è tutta la sua storia, dove attenzione anche qui per quello che è lo pneumatico invernale. E lo pneumatico invernale è quello che si riconosce perché c'è il fiocco di neve, tipo la montagnetta, il fiocco di neve. Il semplice M+S, che sta per fango e neve, non è il vero pneumatico invernale. Quindi proprio il fiocco di neve è quello che ci dice che è invernale. Dopodiché la durata, chiaramente sì, solitamente si dice questi 6-7 anni, dipende chiaramente molto anche come la gomma si deteriora. Se ha 2-3 anni e però vediamo che è screpolato o che non è più integro, chiaramente non è il caso poi di adoperarlo ancora. Ed è anche sempre molto importante come vengono tenuti nel periodo in cui i pneumatici non sono montati sulla vettura, è come vengono, diciamo, conservati. E anche in questo caso se fa differenza sullo stoccaggio se lo pneumatico è su cerchio oppure no, perché se non è sul cerchio ed è solamente la gomma, il pneumatico, allora in questo caso lo andremo a stoccare in verticale. Se invece abbiamo all'interno il cerchio, allora in quel caso lì lo andremo a mettere in orizzontale.
Ah, ecco, questo è un buon consiglio anche per chi non lascia in deposito gli pneumatici presso il proprio concessionario. Ma li riporta a casa. Poi a volte la grande domanda è: dove li metto? Li metto su una biblioteca?
Dietro la
esistono
macchina.
Questi carrellini per gli pneumatici, quindi ecco.
Sì.
Quindi orizzontali con cerchio verticali
e mentre...
se c'è solo la gomma.
Sì, per evitare proprio che si schiacciano e se poi si diciamo perdono la loro forma proprio su quello che sono i bordi.
Qualcuno ci dice: mi hanno montato pneumatici invernali ed estivi su due cerchioni di grandezze diverse. Per quale motivo cambia il raggio della ruota tra inverno e estate?
Ma diciamo che solitamente, almeno per adesso, io chiaramente non sono proprio esperta, ma da quello che ho già sentito, quello che è un po' la mia esperienza, solitamente il cerchio invernale è più piccolino, quindi anche per determinati pneumatici non si trova magari proprio quelli grandi, magari addirittura quello invernale non viene neanche fatto proprio come pneumatico, o anche per una questione di costo. Solitamente l'invernale è più piccolo, ma proprio anche per una questione di tenuta, quindi può essere di stabilità, grazie Mattia, può essere appunto che sia stata fatta questa proposta dell'avere lo pneumatico invernale leggermente più piccolo e invece quello estivo poi più grande.
Allora, un ascoltatore da un consiglio, io lo riporto, poi dite se lo condividete. Dice: per quello che riguarda l'acquisto di pneumatici d'occasione, attenzione, se lo prendete da un rivenditore ufficiale probabilmente ci si può affidare, se lo prendete da un privato bisogna anche capire appunto come è stato tenuto e magari da quanti anni è in garage, esatto. Si è magari seccata la gomma e quindi forse è un po' un rischio.
Che è quello che dicevo prima, no? Tu su ogni pneumatico c'è la storia dello pneumatico, quando è stato creato, eccetera, eccetera, ed è giusto sapere appunto da quanti anni quello pneumatico è lì, magari stoccato in garage, e soprattutto io consiglio sempre ad ogni montaggio, o meglio prima di montare lo pneumatico, verificare tutto il battistrada. Che sia proprio uniforme e che il profilo sia
assolutamente
top.
Un'ascoltatrice ci chiede un piccolo ripasso, dice: forse mi sono persa qualcosa, ma appunto dicevate temperatura massima dell'asfalto dovrebbe essere tra i 7-8 gradi, e dice: ma quindi adesso con questo cambiamento climatico che si passa da giornate belle a brutte, quanto possiamo concederci ancora prima di sostituire gli estivi con gli invernali?
Ma guarda, io qui sottolineerei quello che ha detto Barbara prima, di considerare da ottobre a Pasqua potrebbe essere il periodo, cioè non dobbiamo essere proprio categorici e dire: ecco, la temperatura 7, 8, 6, da ottobre a Pasqua potrebbe essere un buon consiglio quello di sostituire lo pneumatico dall'estivo all'invernale, o comunque in ogni caso quando alla mattina ci accorgiamo e comincia a fare un po' freschino, diamo un'occhiata al termometro e vediamo che quando si aggira all'incirca ai 7-8 gradi, ecco che potrebbe essere, Barbara, questo un buon campanello d'allarme,
esatto,
per non arrivare troppo tardi.
Come noi prendiamo sulla giacca quando usciamo di casa perché sentiamo freddo.
Io non faccio stato allora perché la prendo sempre.
Ecco, però appunto è quello,
sì,
non
sì,
è che adesso temporeggiare per 2-3 settimane diciamo cambia, anche perché fondamentalmente prima di tutto, adesso andando incontro all'inverno, appunto come diceva prima Mattia, la mescola di questi pneumatici è più morbida, quindi fa maggiore grip. Non andiamo a rovinare gli pneumatici estivi tenendoli durante il periodo invernale, è solo che appunto non fanno poi il loro lavoro, ecco.
E qui scusa, ci sono magari alcune, sai quando tu parli con le persone: ah no, tengo gli pneumatici estivi sto inverno perché in scifo li faccio fuori. Ecco, questa cosa no, piuttosto che tenerli su per aperte le virgolette, farli fuori, chiuse le virgolette, ecco, li tengo in garage oppure li butto via, perché non è così, perché ne va proprio della nostra sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.
E ricordiamo, come abbiamo detto prima, il non conoscere non è una giustificazione. In alcuni paesi a noi vicini certi equipaggiamenti, in particolare gli pneumatici invernali, sono obbligatori, quindi informatevi perché potreste incappare in multe. Archiviato l'argomento pneumatici, vediamo l'equipaggiamento invernale. Cosa è consigliato, Mattia, invece cosa è obbligatorio?
Allora, è obbligatorio in inverno di obbligatorio c'è una bella cosa, quella di circolare con il parabrezza completamente pulito. Significa pulito da ghiaccio, pulito da come si chiama, quando si appanna tutto, dall'appannamento, ecco, mi sfuggiva il termine. Questa è una cosa obbligatoria.
Ma non solo parabrezza, Mattia.
No, assolutamente, anche i finestrini laterali, gli specchietti retrovisori.
Le targhe.
Si potrebbe incappare in multe.
Si potrebbe assolutamente incappare in multe, però io qui sottolineo l'importanza della sicurezza.
Esatto.
È vero, c'è la contravvenzione se tu circoli con il parabrezza sbrinato solamente all'altezza della faccia, grattato solamente all'altezza della faccia,
gli occhi
per intenderci, però ne va della nostra sicurezza,
certo,
e della sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Assolutamente.
Beh, parliamo anche chiaramente di catene. È obbligatorio averle con sé?
Assolutamente, le catene devono esserci, perché in un qualsiasi momento, facciamo l'esempio la rampa del Piottino, io necessito di montarle. Ci devono essere, ma devo anche sapere utilizzarle. Questo è fondamentale.
Infatti giocavamo un attimo sul brano musicale, sì, mi hanno chiesto: tu Carlotta sai dove mettere le catene, la tua macchina, trazione anteriore, posteriore, dove le monti, come fai a montarle? E ho detto: ups, forse ho bisogno qualche ripasso. Allora lo facciamo anche ai nostri ascoltatori.
È partita un po' questa provocazione, però appunto è proprio quello. Allora, in maniera molto simpatica, in dei corsi che noi facciamo, montiamo le catene anche d'estate. Le montiamo d'estate perché? Perché in estate c'è quella bella situazione dove, se ti metti con le ginocchia per terra, non è sotto la neve, non è in quel momento, fa caldo, non si ha freddo. Insomma, quindi è buona cosa sicuramente provare
in un momento di tranquillità.
In un momento di tranquillità, perché nel momento in cui ci si trova poi che nevica, che la macchina non va più avanti né indietro, dove non è che il posteggio è lì che ci aspetta e dice: sono qui, mettiti pure con calma. Non sempre poi siamo attrezzati con un abbigliamento consono, e quindi sicuramente è meglio fare tutte queste prove prima, e soprattutto capire dove andare a montare le catene da neve, le che vanno sempre montate dove c'è la trazione, quindi o anteriore o posteriore. E se non lo si sa, allora anche qui chiaramente si fa riferimento a quello che è il libretto del costruttore del veicolo. Magari anche qui, Carlotta, oltre al fatto del provarle, tante volte le catene sono quella cosa, magari non le ho, ma ti prestami le catene, ma sì, a occhio e croce sembra che i pneumatici sono grandi uguali.
E
ecco, ogni pneumatico ha la sua misura, quindi la misura la si legge sulla storia, diciamo che ha la sua storia, e in base a quello poi si acquistano le catene da neve, o ci sono adesso in commercio anche queste nuove, si chiamano le calze da neve, snow socks, che diciamo hanno un po' meno tenuta, nel senso che chiaramente è una fibra, quindi sulla durata può essere un po' meno efficiente. Però attenzione, assolutamente queste devono essere omologate per la Svizzera, quindi non basta un'omologazione a livello europeo, devono essere state testate da parte dei laboratori designati da parte di Ustra, e quindi avere un'omologazione ufficiale.
Anche per quanto concerne il 4x4, il 4x4, anche un veicolo 4x4 deve avere, perché dico deve avere sul veicolo le catene, perché tu ti trovi ad affrontare in un periodo magari di nevicata un ceneri, piuttosto che c'è il cartello obbligatorio avere le catene, se non le ho non riesco ad andare avanti, anche se un 4x4, fatto salvo se c'è una tavola complementare sotto il cartello. Questo è importante da sapere: se c'è una tavola complementare sotto il cartello che dice che no, per il 4x4 non serve il montare le catene, allora si può viaggiare poi in tutta tranquillità. Quindi l'importanza di averle sempre.
Un ascoltatore ci dice: insomma, mi piacerebbe sapere quanti conducenti sono capaci di montare le catene, sorvoliamo. E invece un altro ascoltatore dice: ma io ho un'auto 4x4, per l'appunto, dove le metto le catene?
Appunto lì, e se lui non conosce quindi bene questo il veicolo, gli raccomandiamo di prendere in mano il manuale del veicolo, dove sicuramente ci sarà scritto.
Perché poi il 4x4,
ha le quattro ruote motrici,
però c'ha una potenza più da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi non vogliamo dire una cosa per un'altra. La cosa che dice Barbara è proprio corretta, quella di andare a prendere il libretto del costruttore, metterci quella pazienza e capire esattamente dove.
Esattamente, sì, perché sennò diventa quasi controproducente.
Esatto.
È vero che quattro ruote motrici bene o male già fanno il loro lavoro, però se su una macchina con le trazioni normali andiamo a montare le catene non sulle giuste ruote, chiaramente come se non le andassimo
come se
a mettere,
non le avessimo,
quindi
sì.
Abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo mangiato tanto freddo, sì, ma non abbiamo ottenuto risultato.
Beh, ci stanno arrivando domande a proposito di liquido antigelo, di batteria, di tergicristalli e quant'altro, insomma, abbiamo capito che l'argomento interessa, allora io mi faccio subito il famoso nudino al fazzoletto e tornerete da noi per raccontare ancora tutte queste cose, dare consigli. Per il momento vi ringrazio, ricordo, sono stati con noi Barbara Fantini, responsabile dei corsi della sicurezza stradale del TCS, e Mattia Dadal, che è un addetto alla prevenzione per il servizio comunicazione ed è anche formatore alla polizia cantonale. Grazie, buon pomeriggio,
grazie,
ci sentiamo
grazie
domani.